Newsline Sera.
18.44, una buona sera a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Questa newsline serale di Controradio. Apriamo con l'assemblea dei delegati della CGIL che si è svolta a Firenze questa mattina, dove si è deciso anche lo sciopero generale per il 12 dicembre contro la legge di bilancio del governo. Annuncio è stato dato nel corso dell'iniziativa da Fulvio Fammoni, presidente dell'assemblea generale della CGIL. A iniziativa partecipava anche il segretario generale del sindacato Maurizio Landini. Sentiamo.
Non c'è un euro di soldi per rilanciare gli investimenti pubblici e privati nel nostro paese, e l'unica spesa che viene indicata è quella di un aumento della spesa per le armi, e tutta questa manovra è fatta per andare sotto il 3% per poter accedere ai prestiti europei per investire sulle armi. La sicurezza, la pace non la costruissi riarmando le persone, la sicurezza e la pace la costruissi con la giustizia sociale, la costruissi con il lavoro con le persone, la costruissi impedendo ai giovani di andarsene dal nostro paese e di rimanere qui, cancellando quelle leggi balorde sulla precarietà e rimettendo al centro finalmente la persona, la giustizia sociale, non il profitto, non il mercato, non la competizione fino a se stessa, non la logica della guerra e della violenza come sistema di regolazione dei rapporti degli stati. Quindi noi ci rivolgiamo a tutte le persone, ai giovani che stanno pagando un prezzo pesantissimo, alle donne che stanno pagando un prezzo pesantissimo di questa logica, ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati, perché il 12 dicembre siano con noi in piazza. Faremo manifestazioni in tutti i territori d'Italia e vogliamo dimostrare che c'è la maggioranza di questo paese, che è quello che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata, per noi non più sopportabile.
L'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL era convocata con l'obiettivo appunto di spingere per cambiare la legge di bilancio, che è definita ingiusta. All'assemblea abbiamo raccolto il parere di vari esponenti sindacali dalla Sardegna alla Lombardia.
Simona Fanzecco, segretaria generale della CGIL di Cagliari.
La mobilitazione, lo sciopero generale è in continuità rispetto alle grandi manifestazioni che sono state organizzate in quest'ultimo periodo. In Sardegna il clima è veramente teso, perché noi viviamo una condizione che è ancora peggiorativa rispetto a quella che vivono i lavoratori, i pensionati in molte realtà d'Italia. Noi viviamo insomma in un contesto di isolamento, dove non ci sono politiche di investimento sulle infrastrutture. Immaginiamoci che solo le persone che si possono curare sono veramente poche, c'è un sistema sanitario al collasso, quindi anche legare lo sciopero generale ad una raccolta firme sulla sanità è importantissimo.
Giulio Fossati, segreteria regionale CGIL Lombardia. Una situazione molto difficile che abbiamo necessità che venga presa in mano ed affrontata. Gli strumenti che vengono messi a disposizione con la manovra economica purtroppo non sono sufficienti per aiutare i lavoratori e sostenere il loro reddito, e quindi sicuramente la condizione del lavoratore e delle lavoratrici è legata non solo al loro stipendio, ma legato anche alla capacità di avere servizi garantiti dalla spesa pubblica, di quello che è il più grande diritto che sta scritto nella nostra Costituzione, che è il welfare pubblico, che parte quindi dalla sanità, arriva fino alle pensioni, attraversando la condizione della scuola, e quindi tutto quello che rappresenta un avanzamento della condizione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, ma dei cittadini in generale. Purtroppo siamo di fronte ad un arretramento di tutti questi servizi, e non solo, siamo anche di fronte di fatto al fatto che il governo sta cercando di andare a controllare tutto quel sistema pubblico di garanzia fino alla giustizia, e quindi mette seriamente a rischio la tenuta, a nostro parere, del modello democratico.
Sono Flavio da Brescia. Lo stato d'animo è un'incazzatura generale, e si sta cercando in tutti i modi di riuscire a venire fuori da questa situazione di difficoltà. I giornali, le televisioni continuano a dirci che va tutto bene, ma quando ci giriamo nella quotidianità ci accorgiamo che tutto sta andando a catapascio. Se devo andare all'ospedale devo aspettare un anno per avere una visita, per poter fare un esame indispensabile. Se devo andare a comprare al supermercato mi accorgo che devo andare a guardare quali sono gli sconti, perché tutto il resto sta diventando difficile poterlo acquistare.
Bene. Sono Antonella Albanese, vengo da Brescia. Allora, io credo che questa forma che stiamo usando di protesta, di manifestazioni continue, sia veramente quello che noi vediamo nella quotidianità, il gesto migliore per farci sentire. Mi occupo di pari opportunità di genere e vedo che in questa finanziaria le donne sono state veramente quelle più tartassate.
Un muratore di circa 50 anni è stato trovato morto questa mattina in un cantiere di Prato, in via Ricasoli. L'uomo, originario della Romania, è deceduto tra le 10.15 e le 11, quando, secondo le prime testimonianze, sarebbe rimasto solo nell'area. È stato ritrovato riverso al suolo dal personale d'altra ditta venuti per un sopralluogo. L'ultima persona a vederlo è stato un collega intorno alle 10.15. Intorno alle 11 prosegue una prima ricostruzione. C'è stato un sopralluogo di altri due uomini di un'altra ditta che lo hanno appunto trovato steso sul pavimento, deceduto, e hanno dato a quel punto l'allarme. Sul posto è arrivata l'ambulanza, il 118, ma non è stato possibile salvarlo. All'arrivo dei medici l'uomo era già deceduto. All'apparenza non aveva lesioni o ferite visibili. Secondo quanto avrebbe raccontato la persona che ha trovato il cadavere, è previsto l'intervento del medico di medicina del lavoro per gli accertamenti di rito. L'edificio ospitava l'hotel Flora nel centro. Nel cantiere si stanno costruendo appartamenti di lusso. E domani sarà sciopero e presidio indetto dalla Filcan CGL al supermercato, all'ipermercato PAM Panorama e Gigli. Buonasera, grazie a Silvia Sarno, delegata Filcan CGL. Grazie
Buonasera.
Di essere con noi. Perché
Buonasera.
Siete in presidio e in sciopero domani?
Perché l'azienda l'ottobre, 28 ottobre scorso, ci ha comunicato che il punto vendita di Campi Bisenzio chiuderà per sempre, e questo avviene dopo che pochi mesi fa era stata già fatta una ristrutturazione che aveva, oltre a dimezzare la superficie, anche dimezzato l'organico, e dopo la quale era stato promesso un rilancio su un nuovo format. E quindi ci aspettavamo degli investimenti. Invece siamo stati presi in giro noi lavoratori e nessun strumento è stato adottato per il rilancio del supermercato, e adesso 45 persone, tutti over 50, donne per la maggioranza e part time, non ha un'effettiva offerta per una possibile, per un possibile futuro occupazionale.
Ma l'azienda come motiva la decisione di chiudere?
Ovviamente loro dicono che i numeri non tornano, che non c'è redditività del punto vendita e che non sono in grado di sostenere ulteriormente le spese relative all'apertura. I nostri contratti sono secondo loro troppo onerosi, anche perché si tratta di persone con un'anzianità di servizio di oltre 25 anni e quindi con dei contratti, diciamo, che hanno con scatti d'anzianità e tutto il resto, rispetto a quello che possono trovare sul mercato, sicuramente privilegiati.
Cosa chiedete voi?
Noi chiediamo che l'azienda ci offra un'opportunità di risoluzione della questione occupazionale e soprattutto anche che il centro commerciale, che è stato finora connivente se non omertoso rispetto a questa situazione, dimostri si interessi di noi e che venga fatto il nome di chi subentra sulle superfici e che venga sponsorizzato da parte del centro commerciale anche una nostra ricollocazione all'interno del centro commerciale stesso, visto che per parola della stessa direttrice si è vantata con noi del fatto che il centro commerciale è un riferimento per la comunità della Piana. Beh, anche i lavoratori di Panorama sono lavoratori facenti parte della comunità della Piana.
Grazie Silvia Sarno, delegata Filcan CGL Panorama. Ricordiamo domani lo sciopero, il presidio dalle 10 davanti alla Corte Lunga del centro commerciale Gigli. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21.30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Bri. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info, mitaacademy.it. Con il sostegno del PNRR.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano. Uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili. Il teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammunci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. E la 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it. Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Venerdì 7 ad Instabile, Yakara in concerto, la Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicur Cab di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code inoltre sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma in direzione Pisa. In A11 invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code anche sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da Pisa in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in Fipili, precisamente all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, code tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 8 novembre in orario 8:18 per un trasloco, Lungarno del Pignone rimarrà chiuso tra il numero civico 40 45 via del Pignone. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Alza il volume. In una storica svolta politica, Joran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, diventando il primo leader con radici indiane e africane a guidare la città più popolosa degli States. La sua vittoria è stata accolta con grande entusiasmo da molte comunità, viste le sue posizioni progressiste e l'impegno per la giustizia sociale e l'inclusione. Il successo di Mamdani segna una tappa importante nella storia democratica statunitense, può rappresentare un modello di leadership progressista e innovativa a livello globale. Ne abbiamo parlato in uno speciale che trovate anche in video su controradio.it. Sentiamo un estratto con Mario Del Pero, che è professore di storia internazionale all'Institut d'Études Politiques Sciences Po di Parigi, e Marco Mariano, che è docente di storia in Nord America all'Università di Torino.
Che è in atto, credo, una promozione di un disegno che ha tratti scopertamente autoritari come quello di Donald Trump. Mamdani ha una storia sua, personale, politica, collettiva, in questo caso straordinaria. Poi Mamdani opera dentro un grande agglomerato metropolitano, quello più importante degli Stati Uniti e forse del mondo, una vera città globale, però ecco, queste aree metropolitane statunitensi, anche allontanandoci dalle coste, da Little Rock a Austin a San Antonio, spesso diventano grandi laboratori di innovazione politica e sono quegli spazi dove i democratici per tante ragioni vincono e tendono a vincere sempre più largamente, e hanno quindi la possibilità, con gli strumenti che ti dà l'autonomia municipale o in alcuni casi l'autonomia di governo statale, hanno la possibilità di introdurre politiche coraggiose e nuove, in una certa misura radicali, quantomeno per il contesto statunitense.
Come mai Trump si è in qualche modo intestato una sconfitta?
Probabilmente perché, per una serie di motivi, tendo a pensare che il fatto che fosse in ballo il sindaco di New York, che comunque la sua città, abbia avuto qualche incidenza. Evidentemente qualche calcolo lo ha sbagliato nel tentativo di mettere in atto questa operazione basata sostanzialmente sul riciclo di Andrew Cuomo come candidato indipendente in funzione anti-Mamdani. Anche il suo appello, diciamo, allo spauracchio comunista e musulmano si è dimostrato sostanzialmente assai poco funzionante. Teniamo presente che siamo in una città come quella di New York e con un elettorato, soprattutto in questo caso molto giovane, che molto probabilmente è stato poco sensibile al richiamo, agli echi di Guerra Fredda, con molti elettori che non erano nati nel 1989 e non erano molti nati nemmeno all'11 settembre del 2001.
Che cosa è accaduto con questa elezione di Mamdani?
Allora, se la leggiamo in chiave strettamente newyorkese, ha vinto un democratico, anche radicale, molto radicale, il che è normale. La straordinarietà della vittoria di Mamdani sta nel fatto che è un molto giovane, con pochissima esperienza, per quel che simboleggia e incarna, per il tipo di paure che sono state agitate da chi voleva fermarne l'ascesa politica. Però poi Mamdani ha vinto, ma dall'altra parte Cuomo ha preso un sacco di voti. Se però l'elezione di Mamdani la mettiamo in asse con gli altri voti importanti, forse politicamente anche più importanti, che ci sono stati in questa tornata, mi riferisco ai voti per i governatorati di Virginia e New Jersey e per le rispettive camere basse dei congressi statali, da qui abbiamo una larga, larghissima vittoria democratica con tassi di partecipazione elettorale molto alti.
Ma la portata è significativa, ma non va esagerata, soprattutto se ci si riferisce a New York, che è un caso molto particolare per una serie di motivi, per la sua demografia, per la sua storia politica, soprattutto se pensiamo all'ipotesi di una proiezione nazionale della figura di Mamdani, mi sembra che sia importante, sia necessario essere abbastanza cauti, perché non sempre diciamo la poltrona da sindaco di New York è stata, diciamo, la premessa per una folgorante carriera su proiezione nazionale. L'impatto però può esserci se appunto il Partito Democratico, la leadership democratica nazionale recepisce un segnale che arriva forte e chiaro da questa tornata da New York, come dal New Jersey, dalla Virginia, ma anche da altri luoghi in cui sono state tenute delle, diciamo, delle consultazioni di tipo più locale, e cioè l'importanza di temi, direbbero loro, bread and butter o kitchen table, insomma, concretamente orientati verso la vita quotidiana delle persone, la riduzione delle disuguaglianze, che sono fondamentali per far sì che il Partito Democratico recuperi rispetto a una percezione che a torto ragione è stata quella di un partito lontano dalle esigenze di non solo di fasce marginali, ma di milioni di americani della classe media che non si sono più sentiti rappresentati e dunque per un certo periodo almeno o sono rimasti a casa o hanno guardato dall'altra parte. Ora stanno arrivando dei dati molto preoccupanti, proprio sono di ieri quelli sui licenziamenti, che sono a livelli record negli ultimi 10 anni, c'è l'inflazione che sta ripartendo, quindi evidentemente il momento è complicato, le ricette di Trump non si stanno rivelando azzeccate, per il Partito Democratico c'è un'opportunità, ma rimane tutto da vedere se questa verrà colta e come.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La sicurezza della nostra città deve essere garantita dal governo centrale con un numero di agenti adeguato. Ad oggi siamo ancora in attesa di risposte su queste. All'interno della finanziaria non abbiamo visto una risposta aggiuntiva rispetto a quello che sarebbe la necessità. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando il progetto sperimentale Linea Sicura, che prevede 20 agenti di polizia municipale dedicati esclusivamente al pattugliamento sulla tranvia e per la prima volta anche sui bus del trasporto pubblico locale. Sandra Salvato ha sentito l'assessore alla sicurezza urbana Andrea Giorgio.
Abbiamo lavorato molto in quest'anno sulle cascine, grazie al loro impegno abbiamo deciso di affiancare a quel lavoro anche un altro lavoro specifico con un gruppo di 20 agenti dedicati che si occuperanno di presidiare le linee della tranvia e alcune linee degli autobus via via. È un'operazione per noi importantissima perché stiamo spingendo sempre di più i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, vogliamo che siano mezzi pubblici più decorosi possibile e più sicuri possibile. È una risposta alle domande che ci sono arrivate via via nel tempo, è una risposta che organizziamo mettendoci in prima linea e mettendo a disposizione il lavoro e la fatica della nostra polizia locale. Funzionerà che avremo questi 20 agenti quotidianamente impegnati per presidiare tutto il giorno le linee e facendo anche servizi notturni. È un elemento molto importante, sceglieremo le linee su cui fare questo lavoro anche con il confronto con i sindacati di chi guida i mezzi pubblici. Abbiamo individuato alcune fermate delle tranvie dove concentreremo un lavoro particolare, abbiamo individuato alcune linee di bus, il 30 e 35 da cui partiremo, insomma un lavoro importante che arricchiremo anche, abbiamo discusso con la prefetta, della firma del protocollo sulla sicurezza sui mezzi pubblici che ci hanno sollecitato i sindacati e Autolinee Toscana. Per noi i mezzi pubblici sono il futuro della nostra città, lo dimostriamo facendo le tranvie, migliorando il servizio, rendendolo più economico, ma anche rendendolo più sicuro.
E veniamo alla questione del decentramento amministrativo. Il Comune di Firenze è pronto alla svolta e a ripristinare risorse e poteri nelle disponibilità dei consigli di quartiere. Dal verde ai lavori pubblici, i quartieri dunque avranno di nuovo bilanci e anche una nuova centralità. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Torna alla ribalta il tema del decentramento amministrativo e della democrazia diffusa in una città che su questo tema ha fatto scuola proprio attraverso un potere amministrativo diffuso e condiviso su di un numero di livelli importanti. importanti, a partire dal ruolo centrale giocato in passato dal Consiglio Comunale fino appunto ai quartieri, che a Firenze sono 5, che oggi si ritrovano sulla soglia del recupero di una esperienza che in città si è già dimostrata virtuosa. Al Mandela Forum un consiglio congiunto dei quartieri ha detto sì a larga maggioranza ad una mozione immaginata per ridare centralità ai governi periferici, nonostante le opposizioni delle opposizioni. La mozione è molto concreta e mira a ridare ai quartieri dei poteri veri, ad avere un bilancio ed autonomia economica, a mettere nelle mani, al punto più periferico del potere cittadino, il verde ad alcuni lavori pubblici, a rendere vincolante il potere dei quartieri stessi sul tema varianti urbanistiche, per cercare di tornare ad essere quello che è stato in passato, ovvero il terminale nervoso dell'amministrazione cittadina più vicino e prossimo possibile ai cittadini comuni. E la mozione approvata trova terreno fertile in Palazzo Vecchio, che adesso dovrà accoglierla e integrarla nella delibera a cui si lavora da settimane. Passaggio non solo tecnico e non banale, su cui sarà interessante vedere i posizionamenti politici, a partire da Italia Viva, partito di un ex sindaco che quei quartieri contribuì pesantemente a smantellarli.
Dati sul turismo a Firenze per quello che riguarda la provincia, sono dati che non ci riportano ai livelli del 2019. Pre-Covid c'è un calo generale di 13,3%, questi sono i dati della Camera di Commercio. A colpire soprattutto è il calo del turismo interno, il turismo degli italiani, perché pensate che su base Firenze-Provincia rispetto al 2019 il calo registrato è circa del 40% in meno, 38,4%, calo degli stranieri invece dell'1,4%, risultato generale, come abbiamo detto, 13,3%, questo per quanto riguarda i dati aggiornati al primo semestre del 2025. Torniamo a parlare invece della rimozione della motonave Guangrong dal pontile di Marina di Massa, oggetto di un sopralluogo. Nei giorni scorsi all'area di cantiere del prefetto Aprea, al sindaco Persiani, i vertici delle forze dell'ordine della capitaneria di porto. La rimozione prevede una serie di fasi, ha spiegato Aprea, ma ha detto: noi confidiamo che entro Natale questa attività meteo, gli imprevisti permettendo, dovrebbe essere completata. La nave cargo Guangrong, lo ricorderete, era andata a incagliarsi nel pontile basso fondale con la tempesta del 28 gennaio scorso. Sentiamo Nicola Cavazzuti per il comitato Ugo Pisa.
Ma più che altro è la storia delle comunicazioni che ci lascia perplessi, nel senso che questo inizio delle operazioni che partito ieri l'altro, in poche parole, doveva iniziare a inizio settembre, quindi sono passati oltre 2 mesi da quell'annuncio che era stato fatto. La nave doveva essere rimossa entro la fine di settembre, queste erano le prime dichiarazioni, anche quelle apparse sulla stampa. Poi improvvisamente, in una dichiarazione pubblica del sindaco in consiglio comunale, sono apparsi dei problemi legati al materiale, perché il materiale deve essere a quel punto, disse il sindaco, analizzato, giustamente, perché per noi, diciamo da subito, da quando è successo, che il materiale ha un potenziale di inquinamento importante. Si è parlato appunto di entro Natale della rimossa. È uscito ieri pomeriggio un articolo su Shipping Italia, che è una rivista specializzata, che invece parla di rimozione entro la fine dell'anno del materiale sulla nave. Auspichiamo che in Consiglio Comunale a breve si costruisca e si vada a parlare con un Consiglio Comunale specifico sulla Guangrong di tutte le problematiche collegate, dal puntile all'inquinamento.
Dicevamo prima dei dati del turismo, ed è tutto pronto per la 17ª edizione della B-Travel on Life, la manifestazione dedicata all'innovazione nel travel. L'11 e 12 novembre alla stazione Leopolda di Firenze sono attesi oltre 350 speaker nazionali e internazionali, 90 eventi per parlare di destination, digital strategy, hospitality, food and wine. Sentiamo il direttore scientifico della BTO, Francesco Tapinassi, e il presidente della Camera di Commercio, Massimo Moretti, intervistati da Sandro l'ha salvato.
Ci piaceva un po', dopo due anni che insomma ci eravamo parecchio concentrati sull'intelligenza artificiale, tornare invece a un basic. Quello che ormai si sa anche nel marketing digitale è che tutta la tradizionale frammentazione, segmentazione del mercato in quelle che si chiamavano personas, quindi cioè il 35enne americano, non vale più. Cioè siamo di fronte a un pubblico che è completamente aperto ad ogni possibilità e la sfida è quello di trovare gli argomenti che gli interessino, offrirgli le migliori esperienze possibili, aumentare la qualità dei servizi ma collettivi, non la singola componente, e quindi far diventare le destinazioni, i territori sempre più attrattivi ed accattivanti.
Ci adattiamo in un momento in cui il turismo subisce un rallentamento rispetto al 2019, quindi non riusciamo a raggiungere i livelli del 2019, quindi siamo a un 13,3% in meno, con una minore affluenza degli italiani, un 38,4, mentre gli esteri rimangono sull'1,4. Quindi in questo momento credo che come ora non c'è necessità appunto di un evento come BTO, un evento che ci fa vedere il turismo in un modo diverso e anche cercare di capire il futuro e come poterci muovere.
15 anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it. La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org. Controradio.
Last night, she said.
Giovani e linguaggi, dal cartaceo ai fumetti, il tema della puntata di oggi di Gen Z. Ospiti studio Giulia Nobili e Samuele Fasoli Cozzani, 22enne dell'Accademia Belle Arti di Carrara, tra i fondatori di Doxa Magazine, una rivista di attualità, fumetti e satira in prospettiva Gen Z. Ascoltiamo uno stralcio del loro intervento con Chiara Brilli.
Reputiamo appunto che ci sia anche necessità nel mondo di oggi di nuovo di interfacciarsi di nuovo con un po' la carta, in questo mondo un po' digitale, legato un po' dai social, da appunto dai siti web in cui la lettura è appunto principalmente digitale. Noi abbiamo appunto sentito questa esigenza, appunto anche perché il fumetto proprio nasce come linguaggio cartaceo, di interfacciarsi di nuovo un po' con la lettura e con proprio la carta, ecco, fisicamente.
Questa è una passione che, diciamo, ho preso da mio padre. Anche mio padre è un disegnatore, è appassionato sempre di fumetti dei supereroi, quindi diciamo è da lui che ho un po' assorbito questa passione. Io e anche l'altro ragazzo Davide abbiamo insistito sul fatto che il Doxa dovesse essere anche una rivista di fumetti, è soprattutto perché volevamo dimostrare, soprattutto qua in Italia, il pubblico medio si sbaglia secondo me a considerare i fumetti come arte di serie B.
Il 5 dicembre alle ore 5, insomma presso appunto Nana Bianca, la presentazione del quarto numero di Doxa Magazine, qui in cui parleremo, insomma analizzeremo proprio questo tema della lettura.
Questa volta ho realizzato tutto il fumetto a mano e spero soprattutto che nella stampa venga bene, anche perché, dando una piccola anticipazione, nonostante io sia giovane, sono un avido sostenitore del cartaceo. Per me il cartaceo non dovrà mai morire, soprattutto per il fatto che, lo posso dire in prima persona, io ho molta difficoltà ad esempio a leggere i fumetti in digitale.
Riparte Met Ragazzi, la rassegna protese di arti della scena per le nuove generazioni, la stagione 25-26, un progetto curato da Edoardo Donatini, organizzato dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Comincerà il 16 novembre, proporrà spettacoli, laboratori di teatro e danza fino al 16 maggio 2026. Aveva chiesto proprio a Donatini di illustrare gli appuntamenti della rassegna.
Met Ragazzi è una tradizione per il Teatro Metastasio, un appuntamento progettuale irrinunciabile. Quest'anno vedremo una stagione ricca, composita, 19 titoli, due compagnie internazionali, alcune produzioni importanti, il ritorno di una serie di soggetti che operano nel campo del teatro ragazzi, ma che fanno parte del teatro tout court, come diciamo, quindi non specificatamente che producono per i ragazzi, ma si occupano di infanzia e si occupano di una visione. Una stagione che va dalla prima infanzia fino alla prima adolescenza. Avremo spettacoli molto particolari, tipo un circo, il Grito, che è un'importante compagnia, come dire, italiana, che si occupa di circo, con momenti di grande spettacolarità. Ci sarà un progetto produttivo con tradizionale rapporto con il TPO, la Storia di Prato, che aprirà un ciclo di progetto che vedrà per 3 anni una produzione intorno a tutta la storia di Prato, partendo dalle origini fino ai nostri giorni. Quindi una stagione molto importante che poi si amplia all'interno delle attività laboratoriali.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la raccontiamo insieme con l'assessore della protezione civile, Regione Toscana, Monia Monni. Buonasera, assessora.
Buonasera, ma non sono più assessora.
Per noi lo è uguale. No, ovviamente, però questa missione che ha fatto, missione umanitaria a Gaza, naturalmente ha a che fare con il suo ruolo, quello che è stato il suo ruolo, oltre naturalmente con la sua vocazione umanitaria, no? Voi siete stati lì a prendere, a competere delle persone in Italia bisognose di cure. Lei ha scritto un post accorato, ci sono anche delle immagini. Ci racconta un po' com'è andata?
Si tratta di un'operazione Medevac, cioè una medical evacuation, sostanzialmente un'evacuazione medica organizzata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in collaborazione con l'Aeronautica Militare e con le regioni, che poi ospitano queste persone malate o ferite nei loro ospedali. Due dei bambini che abbiamo evacuato sono in questo momento al Mayer. Ed è un volo, generalmente questa volta erano 3 voli, al quale partecipano medici, infermieri, la Cross di Pistoia fa parte del coordinamento, ci sono i volontari, ci sono i mediatori o le mediatrici, e quindi insomma un pool di persone che in qualche modo raccoglie le persone che vengono consegnate con le ambulanze israeliane all'aeroporto di Eilat, nel quale siamo stati confinati per qualche ora, e queste persone vengono caricate su questi voli militari, vengono stabilizzate se c'è bisogno di essere stabilizzate, curate, seguite dal personale medico, assistite dai volontari, e poi vengono trasportate nei nostri ospedali. Noi abbiamo evacuato 112 persone, 19 erano bambine e bambini, il resto erano i loro familiari, e c'erano bambini e bambine malati, ma soprattutto bambine e bambine feriti. Abbiamo visto, insomma, ferite da proiettile, le conseguenze dell'esplosione di bombe. È stata, insomma, un'esperienza durissima e bellissima insieme, perché è evidente che vedere segni della guerra addosso ai bambini sia sconvolgente, però è anche evidente che, anche se sono poche persone rispetto al popolo di Gaza che sta vivendo un genocidio, per queste persone quantomeno ci sarà una speranza di cura e di sicurezza.
Nel lungo post mi ha colpito questo passaggio, se mi permette lo leggo. Un giovane padre mi ha fatto vedere le foto di suo figlio dal suo corpo massacrato da una bomba. Ho fatto fatica a guardare quelle ossa esposte, ma lui aveva bisogno di dirmi l'inferno da cui veniva. Così ho ingoiato la rabbia, le lacrime, la paura, e sono rimasta con gli occhi sullo schermo del suo telefono. Poi sono passata accanto a quel ragazzino, gli ho stretto forte la mano e lui mi ha sorriso. In questo passaggio c'è probabilmente tutta l'altalena di emozioni che lei ci descriveva, no?
Sì, faccio fatica ancora a parlarne senza commuovermi, perché effettivamente è stato uno dei momenti più intensi, perché nella fuga delle operazioni, poi il volo era a sovraccarico, eravamo 60 persone tra i 23 operatori, che voglio ancora ringraziare per il modo straordinario non soltanto in cui curano, ma con cui si prendono cura, anche in maniera molto, insomma, con una sensibilità davvero particolare di queste persone. E non c'è molto tempo per parlare, soprattutto perché non parlano altro che la loro lingua, pochissimi parlano inglese, la mediatrice è una, e ovviamente la utilizziamo per capire lo stato dei pazienti e interloquire con loro. Però questo padre giovanissimo ci teneva a farmi vedere queste immagini, perché suo figlio, un ragazzino tra l'altro bellissimo di 13 anni, era sul nostro volo ancora con dei drenaggi, ancora in una situazione critica, però in una situazione migliore, insomma, rispetto a quella che ho visto da queste foto. Io sono anche un tipo piuttosto impressionabile, quindi anche questo è stato un limite che in questo volo abbiamo superato, e mi ha fatto vedere le immagini della loro vita prima della guerra. Stavano in una fattoria, avevano gli animali, i cavalli, e poi le immagini del corpo nudo di questo ragazzino davvero massacrato dalle bombe erano davvero impressionanti. Insomma, aveva una quantità di fratture esposte incredibili, segni delle cicatrici. Ecco, vederlo lì, quantomeno stare seduto e in carico alle cure dei nostri medici e delle nostre mediche, insomma, è stato importante, ecco.
Grazie Monia Monni anche per insomma questa partecipazione emotiva che ci ha restituito indubbiamente l'impatto, no? L'impatto di quello che sono queste immagini che vediamo scorrere sui televisori, e che poi insomma, quando ce le troviamo di fronte, giustamente la cosa cambia, no? Necessariamente.
Sì, non c'è dubbio, fortuna. Poi vederli arrivare, Domenico, scalzi, prevalentemente scalzi, con un sacchettino di plastica o a volte addirittura niente, sfiniti, tanto che molti si sono addormentati appena saliti sul volo. I bambini, molti hanno vomitato perché non mangiavano da un sacco di tempo, e anche il poco cibo che gli abbiamo dato sull'aereo non riuscivano a trattenerlo. Però quando gli abbiamo fatto vedere le luci fuori dal finestrino, dicendogli che erano le luci dell'Italia, si sono tutti rilassati, hanno sorriso e probabilmente si sono sentiti al sicuro.
Per fortuna, grazie Monia Monni, buona serata,
grazie,
e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Come dire, vederle dal vivo, poi le cose, la percezione cambia, cioè, come dire, i fatti, diciamo, noi giornalisti hanno una testa dura, poi puoi andare a sofisticare sul termine che vuoi utilizzare per descrivere queste cose qui, ma poi la realtà vince, e quindi quando ti ci confronti il nome conta fino a un certo punto, conta che stiamo esponendo un intero popolo, solo bambini, donne, famiglie a questo tipo di violenze continue. Sì, qualcuno ci scrive ovviamente importante per aiutare qualche bambino, però sarebbe altrettanto importante non avere rapporti economici in Israele, certo, assolutamente, però prendiamoci l'importante che stiamo facendo, non è che ogni cosa, non, cioè questo è importante, poi è importante anche l'altro, ma questo è importante e teniamocelo, perché briciola dopo briciola magari qualcosa di buono riusciamo a farlo. E allora veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo sulla Toscana parzialmente nuvoloso, tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso sull'arcipelago meridionale e sul grossetano, con isolate precipitazioni, poco nuvoloso altrove ma con addensamenti compatti in Appennino orientale, dove saranno possibili deboli piogge in mattinata, venti deboli di grecale nell'interno con locali rinforzi moderati da est sull'arcipelago e mari poco mossi, localmente mossi al largo. Le temperature minime in ulteriore lieve aumento in pianura, in diminuzione in montagna, le massime lieve calo in montagna. Stazionare altrove tutto, la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.